Bene, allora ci siamo ritrovati a turno il terzo capitolo delle nostre Costituzioni e mi sembrava giusto di ascoltare almeno un numero di questa parte delle nostre Costituzioni. Ho scelto il numero 55, è un numero molto concreto, un numero diciamo che ci spinge all'applicazione. Ascoltiamolo attentamente e vedremo con che precisione, chiarezza ci parla questo numero. Numero 55. Il primato dello spirito e della vita di preghiera sia assolutamente attuato dalle fraternità e dai singoli frati, dovunque si trovino, come è richiesto dalle parole e dall'esempio di San Francesco e dall'autentica tradizione cappuccina. Secondo paragrafo. È della massima importanza formare la coscienza alla necessità vitale della preghiera personale. Ogni frate, dovunque si trovi, si procuri ogni giorno il tempo sufficiente per l'orazione mentale, per esempio un'ora intera. 3. I capitoli provinciali e locali provvedano che tutti i frati abbiano ogni giorno il tempo necessario per l'orazione mentale da farsi in comune e in privato. 4. La fraternità locale nei capitoli si interroghi sulla preghiera comunitaria e personale dei frati. I frati, e per il loro ufficio pastorale prima di tutto i guardiani, si ritengano reciprocamente responsabili nella animazione della vita di preghiera. 5. Come discepoli di Cristo, benché poveri e fragili, perseveriamo nella preghiera, affinché coloro che cercano sinceramente il Signore si sentano attratti a pregare con noi. 6. Coltiviamo nel popolo di Dio lo spirito e lo sviluppo della preghiera, soprattutto interiore, poiché questo, fin dall'inizio, fu carisma della nostra fraternità di cappuccini e, come testimonia la storia, germe di genuino rinnovamento. Perciò impegniamoci con zelo ad apprendere l'arte della preghiera e a trasmetterla agli altri. 7. L'educazione alla preghiera e alla esperienza di Dio, con metodo semplice, qualifichi la nostra azione apostolica. Gioverà molto ad operarsi affinché le nostre fraternità siano autentiche scuole di preghiera. È un numero che assolutamente può aiutarci a interrogarci sia personalmente che comunitariamente come siamo, cosa possiamo fare ancora, cosa dobbiamo fare ancora. Allora proseguo con un'altra dimensione della riflessione, parlando della vita con Dio. Vita con Dio è molto di più della vita di preghiera. Vita con Dio è un processo mai finito di smettere di essere noi stessi, in noi stessi, nei nostri tratti anche negativi, e di assumere via via i tratti positivi di Gesù. È come un fiume, il fiume che ha due sponde, no? Una sponda siamo noi, creature costituite senza colpa né meriti da tratti molto positivi, molto positivi, ma anche alcuni negativi che si oppongono allo Spirito di Gesù. Tutto consiste nel smettere di essere io per essere come Gesù. Morire a me per far vivere Gesù. Svuotarmi di tutti i tratti negativi del mio essere perché siano sostituiti da tratti positivi di Gesù. Questo si chiama una traversata di un fiume. Non arriveremo mai, finché siamo in questa vita, all'altra sponda. La vita in terra è una traversata pasquale, un esodo. È una vita che deve essere sempre di più cristificante. Un processo mai terminato di smettere di essere noi stessi e di assumere via via i tratti positivi di Gesù. Continuando a spogliarmi dell'uomo vecchio e rivestendomi dell'uomo nuovo secondo Cristo Gesù, paziente, comprensivo, umile, buono. Tutto questo va lentamente, lentamente. I processi della vita sono sempre lenti. Non ci sono salti, sono solo passi. Ora non facciamoci illusioni, perché illusioni portano sempre alle delusioni. Dopo un ritiro in cui ti sei proposto di seguire fedelmente in un piccolo tratto come viveva Gesù, tu ritorni nella vita quotidiana e già ti succede il primo momento debole e cadi. Ritorni alla quella vecchia. Cosa ci diciamo? Non importa. Domani sarà meglio. Domani riparto. Insisto a fare questa traversata. Da tratto mio a quello di Gesù. Ma domani un'altra caduta. Anche lì bisogna dirsi, non importa. Oggi non sono riuscito, ma ci riprovo ancora. E così, con insistenza, arrivano i giorni quando la vittoria avviene. Però, attenti, non è una vittoria mia. Non sono eroe io. Era Gesù che ha vinto in me. Era Lui che ha vinto in me. È la vittoria di Gesù in me. Hai un conflitto con un confratello o con un'altra persona che ti ferisce e la tua reazione da uomo vecchio è: non lo guardo 15 giorni, che sappia che mi ha fatto male. Però già il giorno dopo qualcuno comincia a bussare alla tua coscienza dicendo: è Gesù, questo non è mio esempio, questo non è mio comandamento, io non farei questo. E questo provoca in te una crisi. E già il giorno dopo lo guardi come se non ci fosse stato niente. È chiaro, non sei tu che hai vinto, era Lui, Gesù, che ha vinto in te. La vittoria di Gesù in me. Non hanno vinto i miei impulsi di vendetta, ma hanno vinto gli esempi, i precetti di Gesù in me. Cambiare, diceva qualcuno che non si può cambiare. Ma come non si può cambiare? Si può migliorare. Ma cambiare non si può, i codici genetici che li portiamo dentro sono fissi, il nostro carattere che l'abbiamo ricevuto è nostro, non è come una camicia che lo puoi cambiare con un'altra, è molto più profondo, è molto più insistente. Però vediamo i cambiamenti nella vita, no? Abbiamo i passi, abbiamo visto i passi nella vita. Qualcuno è andato a fare un ritiro ed è tornato diverso. È tornato diverso. Però se questa persona che è cambiata, mettiamola tra virgolette, comincia a trascurare la relazione viva con Gesù, succede quello di cui racconta Gesù, no? Uno che ha avuto una casa tutta sporca, il demonio gli ha fatto un casino là dentro, l'ha pulita bene, però lasciata vuota. Al ritorno erano 7 demoni più feroci di quello. Allora è importante coltivare questo rapporto vivo, costante con Gesù. Facciamo un, diciamo, in maniera un po' grafica, no? Come, che logica c'è qua dietro, no? Supponiamo che da questa parte è il mio mondo interiore, con molte qualità, ma anche con impulsi non redenti. Mondo interiore, quello subcosciente, che non l'abbiamo sotto controllo. E da questa parte è il campo delle reazioni, della vita, dei comportamenti concreti miei. In mezzo c'è una portineria. Questi impulsi feroci che sorprendono, per poter passare al campo di comportamento, devono per forza passare per la porta. Se in questa porta, su questa porta, Gesù è vivo, allora questi miei impulsi negativi, non ancora redenti, cambiano, li cambia Gesù, no? Facciamo qualche esempio. Una persona che è geneticamente molto rancorosa, che non riesce a perdonare, che non riesce a dimenticare le offese successe 20 anni fa, quando di nuovo si risveglia questo rancore, questa memoria amara, deve passare per questa porta. Se Gesù è vivo, vigilante, perché io sono in relazione con Lui in questa porta, allora questo rancore passa alla vita non più con la vendetta, con comportamenti impropri, ma redento. Redento, perdono, dimenticanza. Se una persona, anche quella, di costituzione del carattere, piena di ira, una piccola cosa già lo fa esplodere. Questo impulso che sorge improvvisamente, che sorprende la persona stessa, per passare alla vita, alla reazione concreta, deve passare per la portineria. Gesù, vigile, vivo, prende questo impulso e lo trasforma completamente in una condotta di pazienza, di mitezza, dolcezza. Questo è una metamorfosi vera. Se uno è nato egoista, tutto per lui, niente per gli altri. Questi impulsi sono molto forti, molto frequenti, passando per la porta, attraversando la viva presenza di Gesù, diventano dimenticarsi di se stesso e preoccuparsi per l'altro, amore. Metamorfosi. E così via. Questo è il processo pasquale. Processo pasquale. Morte a quel mio e risurrezione di quello che è stile di Gesù. Però tutto questo processo, programma se volete, è condizionato da un solo punto. Da un solo punto. Se questo punto si realizza, questa condizione si realizza, il programma funziona molto efficacemente. Se non si realizza questa condizione, questo crolla. E la condizione qual è? Se Gesù è vivo, vibrante, presente in me, allora succede questa trasformazione cristificante o pasquale. Però perché Cristo sia vivo, presente in me, sono importanti tempi forti. cioè stare con Gesù. Per quello che ho voluto leggere il numero 55, paragrafo 2, dove dice che ogni frate in qualsiasi posto si trovi, si procuri ogni giorno il tempo sufficiente per la preghiera personale, oltre quella comunitaria. Per esempio un'ora, questo è tempo forte, giornaliero. Avere il tempo esclusivo per stare con Dio, un'ora al giorno, ritiri mensili un paio di ore, però sempre solitudine e silenzio, e ritiri annuali. Una volta sono stato nelle carceri e per caso ho incontrato un frate che lì aveva un piccolo gruppo dei pellegrini e raccontava queste ritirate di Francesco nelle grotte, nelle caverne, e dice: la vita nostra da imitare Francesco sarebbe, no, prendere un piatto di pasta al giorno, un buon pranzo almeno una volta al mese e un banchetto all'anno, no? Voleva dire queste scadenze di essere più nutrito regolarmente ogni giorno, un po' più ogni mese e ancora di più ogni anno, no? Perché sono talmente importanti i tempi forti? Prima di tutto per essere persone, cioè persone equilibrate, presenza di spirito, stabilità emotiva, una persona che sta in piedi. E oltre questo, per essere persone di Dio, che abbiamo parlato già questa settimana, no? Quelle persone che neanche aprendo la bocca già parlano che Gesù Cristo è vivo, sta cambiando la vita. Allora, una vecchia esclamazione che la ripeto: salvate i tempi forti e i tempi forti vi salveranno. E non sono invenzione moderna tempi forti, molto antica è questa prassi. Possiamo scendere tranquillamente 3.000 anni fa, tempi di Mosè. Durante il periodo dell'Esodo, Mosè faceva precisamente questo. Andava in alto, su Monte Sinai, per stare con Dio giorni, settimane, 40 giorni. E lì solo, completamente solo. Sapete cosa faceva il popolo? Sotto la montagna faceva un recinto, ai piedi della montagna faceva un recinto, in modo che nessuna persona o animale poteva andare oltre per lasciare Mosè completamente solo. E questo recinto era protetto anche da un precetto o una pena di morte. Se qualcuno oltrepassasse, lapidato. Perché? Sì, il testo espresso, non ho la citazione qua. Perché? Perché il popolo intuiva che da quell'incontro solitario di Mosè con Dio dipende il loro cammino verso la terra promessa. Intuivano questo. Ed effettivamente Mosè scendeva da lì, da questo incontro solitario con Dio, con una forza, con una pazienza infinita, con una chiarezza di mente, così che è riuscito a organizzare un popolo nel deserto e portarlo quasi alla terra, no? Alle soglie della terra promessa. Allo stesso modo vediamo anche il profeta Elia nel torrente, vicino al torrente Cherit, no? Lì vicino al torrente trascorreva del tempo con Dio, lungo tempo con Dio, e da lì usciva alla battaglia della libertà del popolo. Ed è interessante che sono proprio questi due uomini più impiegati nell'Antico Testamento, sia politicamente che anche militarmente, se volete, e furono essi i più grandi contemplativi della Bibbia. E per questo appaiono sulla montagna della trasfigurazione, uno da uno, altro dall'altro lato di Gesù. Però il grande esempio per noi dei tempi forti, di questa solitudine con il Padre, è Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret. Evangelisti più di 20 volte, più di 20 volte, parlano di questa sua attitudine nel tempo attivo, nella vita pubblica di quei 3 anni. Non parliamo del tempo di preparazione, che erano, diciamo, non 30 ma 15 anni magari. Allora Gesù si ritirava anche nel tempo attivissimo della sua vita, spesso nella solitudine. Solo, di notte o molto presto di mattina, su una montagna, su una collina, per stare da solo con Gesù, con Dio, Padre. È un esempio che ci provoca. La dimensione contemplativa di Gesù è come una città sulla montagna che non si può nascondere, che ci illumina. Che ci illumina. La nostra ragione, prima ed ultima, di essere fedeli a questa intuizione del nostro carisma di avere giornalieramente e anche poi in altre occasioni tempi forti, è Gesù, è suo esempio. Gesù pregava così, anche noi che seguiamo i suoi passi vogliamo farlo così. E poi Francesco pregava così. E anche noi vogliamo seguire i suoi passi. Dicono che biografi che dopo la sua conversione circa un terzo della sua vita trascorreva nella solitudine, circa un terzo. Bene, abbiamo parlato di questo processo di trasformazione, no? Dall'uomo vecchio all'immagine di Gesù Cristo. Questo processo pasquale, morire all'uomo vecchio per nascere all'uomo nuovo. Gesù che sempre di più posto prende nella mia vita. Come farlo concretamente? Nella nostra preghiera. Vorrei spiegare e poi vi inviterei anche a praticare insieme qua questa modalità semplice, ma se posso usare la parola molto efficace della preghiera. Si chiama la preghiera di accoglienza. Accoglienza. E in questa preghiera mi incontro con Gesù risorto. Gesù risorto. Presente. E utilizzerò il verbo sentire nel senso percepire, non emozione, ma percezione. E mi aiuto con alcune espressioni, poi alla fine, guidata la preghiera, vedrete come procede, no? Adesso la spiego, poi la pratichiamo. Allora è importante, prima di tutto, essere in presenza di Gesù risorto, presente, che sta con me. E comincio ad accogliere nella fede questo Gesù risorto e lascio che lo Spirito di Gesù entra dentro di me, comincia a inondare tutto il mio essere, che penetra fino ai più remoti angoli della mia vita, del mio profondo, del mio subcosciente, dove io mai potrò entrare con la mia capacità di percepire con la mia mente. È solo Lui che può illuminare le mie spalle, cioè che può vedere veramente chi sono, come sono, dove ho bisogno del suo tocco di redenzione. Solo Lui. E poi, accogliendo questa presenza, cerco di sentire prendere coscienza come lui sta prendendo il possesso di tutto ciò che sono, tutto ciò che penso, tutto ciò che faccio, allora che lui inondi tutta la mia intimità. Tutto questo nella fede, con l'aiuto dello Spirito Santo, lo accolgo senza misura, senza riserve. E poi cerco di individuare io quello che posso, le parti oscure, parti ferite del mio essere. E lo invito di entrare e di estrarre una spina concreta, di guarire una ferita magari molto antica che io non riesco a sanarla. Lui sì. I timori, per esempio, rancori e via dicendo. E dopo passo alla vita, alla concretezza della mia vita, sempre accompagnato da Gesù, rivestito da sua immagine. E vado a girare per i luoghi della mia vita e per visitare le persone che non mi stanno proprio a mano, con quali sono in un certo conflitto, magari anche in conflitto profondo, e comincio ad immaginare come guarda Gesù questa persona e lo chiedo di darmi il suo sguardo per poter anch'io guardare questa persona con suo atteggiamento di perdono. Mi preparo anche per incontri futuri che devo fare, ma so che saranno difficili perché la relazione con qualcuno non è quella sana e di tutto equilibrata. Lo chiedo che vada in me, che mi prepari la strada, che mi guidi lui, che mi ispiri lui, le parole, atteggiamenti, gesti, sguardi. Ecco, questo significa non vivere più come me, ma lasciare Gesù ad agire in me, così sono come lui. Come dice San Paolo, non sono più io che vivo, è Gesù Cristo che vive in me. Questa preghiera di accoglienza del Cristo risorto è una preghiera veramente trasformante, o se volete, cristificante. E ora vi invito di lasciare tutto quello che magari vi sta occupando ancora, di prendere una posizione di preghiera. Si consiglia avere la schiena dritta, se possibile, uno sa quello che fare. Le mani possono essere appoggiate sulle gambe, occhi chiusi o semi chiusi, e rimaniamo in silenzio, semplicemente in silenzio. Percepisco il mio respirare lento, tranquillo. In seguito io pronuncerò brevi frasi, lasciando dopo ciascuna di queste frasi un spazio di silenzio, circa un minuto, dove tu cerchi a vivere il contenuto di questa frase, il atteggiamento a cui ti invita questa frase. Gesù risorto è in questo momento vivamente presente in mezzo a noi. Accolgo con il dono della fede, nella forza dello Spirito Santo, la presenza viva e vivificante di Gesù risorto qui in mezzo a noi, tutto per me. E lo invito: Gesù, entra dentro di me. Gesù, prendi possesso di tutto il mio essere. prendimi con tutto ciò che sono, ciò che penso e ciò che faccio. Prendi le parti più intime della mia interiorità. Curami questa ferita concreta che mi duole ancora a volte tanto. Toglimi la spina di questa angoscia. Gesù, allontana da me questi timori, questi rancori, tentazioni. Ora passiamo alla nostra quotidianità e chiediamo: Gesù, cosa vuoi da me? Gesù, come guarderesti tu quella persona concreta che mi a volte dà fastidio? Quale sarebbe il tuo atteggiamento in quella difficoltà concreta? Come ti comporteresti in quell'altra situazione? Quelli che mi vedono, vedano te, Gesù. Trasformami tutto in te. Che io sia una viva trasparenza della tua persona, Gesù. Amen.